Il radiogiornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. Segnali contrastanti dal Medio Oriente: da un lato Israele e Libano, ma non Hezbollah, hanno firmato un accordo; dall'altro, nelle scorse ore in Iran ci sono stati scontri tra forze locali e statunitensi, con accuse incrociate. Continua a salire il bilancio del terremoto in Venezuela: i morti sono ormai quasi 1000 e i feriti tre volte di più, ma a preoccupare soprattutto il numero di persone di cui non si hanno più notizie, oltre 50.000. Lavoro, sicurezza e infrastrutture: questi sono i tre temi principali su cui punta la campagna elettorale del Partito Liberale Radicale Svizzero, riunito in assemblea oggi. La canicola che sta attanagliando l'Europa centrale è la più grave mai registrata in quest'area, e a renderla così impattante è il cambiamento climatico, senza il quale si registrerebbero temperature inferiori di diversi gradi. Questo lo dice uno studio. Sport, mondiale di calcio: chi affronterà la Svizzera ai sedicesimi? Secondo l'algoritmo, quasi sicuramente l'Iran o, ma è più improbabile, l'Algeria. Le armi potrebbero tacere in Libano in modo definitivo in un futuro ancora non determinato, è quanto prevede l'accordo concluso ieri negli Stati Uniti tra negoziatori libanesi e israeliani. Il testo non è ancora stato divulgato e non si sa ancora in che modo lo sforzo diplomatico dell'amministrazione Trump possa essere risolutivo. Ma su cosa c'è un accordo? Questo lo chiedo a Piero Grabeck della redazione Esteri.
Sì, dunque, per il segretario di Stato statunitense Marco Rubio si tratta dell'inizio dell'inizio. Un inizio complicatissimo, perché non sarà certo possibile contare su un ritiro completo dell'esercito israeliano dal sud del Libano, dove è all'opera per mantenere una zona cuscinetto. Verranno create delle zone liberate denominate zone pilota, due zone senza più l'esercito israeliano, ma senza più neppure miliziani sciiti di Hezbollah. Si tratta però di un accordo raggiunto senza la partecipazione di Hezbollah, che semplicemente non ci sta, non vuole essere disarmata e sloggiata dalla zona. Lì è invece previsto che intervenga l'esercito libanese, che però attualmente è ancora troppo debole, dovrà prima essere addestrato con l'aiuto degli Stati Uniti. Manca dunque una data per l'entrata in vigore di questo accordo tra Libano e Israele, raggiunto ieri a Washington. Il governo libanese sembra però essere più determinato ora nel voler riprendere il controllo sui territori meridionali del paese. Il compromesso raggiunto è delicatissimo: Hezbollah vuole essere ancora protagonista e bisogna vedere quanta pressione eserciterà il grande sponsor della milizia, ovvero l'Iran.
Ecco, appunto, l'Iran. Adesso ci spostiamo sull'altro fronte di questa guerra bivalente, diciamo così. L'Iran, che è pure confrontato con accordi di cessate il fuoco e negoziati, lo sappiamo, complicati con gli Stati Uniti che avevano attaccato militarmente il paese 4 mesi fa insieme a Israele, ci sono questi accordi in corso ancora di trattative, Pier, ma le armi non tacciano neppure in Iran.
Sì, proseguono gli attacchi occhio per occhio. Ieri gli Stati Uniti hanno colpito una zona nello stretto di Hormuz, prendendo di mira postazioni radar, depositi di missili e di droni. Una ritorsione dopo che l'Iran giovedì aveva colpito con un drone una nave cargo battente bandiera di Singapore, che stava uscendo dal Golfo Persico. Oggi nuova ritorsione iraniana a seguito dell'attacco americano di ieri. Attacchi contro non meglio precisati obiettivi americani, si sa soltanto che si trovavano nella regione del Golfo. Teheran accusa Washington di violare in modo flagrante il memorandum siglato tra i due paesi e destinato a fermare i bombardamenti e intavolare 60 giorni di negoziati. Di certo, a rimanere ancora molto molto fragile è la navigazione lungo lo stretto di Hormuz, limitata e piuttosto rischiosa dopo gli impegni assunti tra amministrazione Trump e il regime iraniano.
Piero Grabeck della nostra redazione esteri, rimaniamo all'estero con l'altra grande notizia di questi giorni, il terremoto in Venezuela, Venezuela dove purtroppo continua a salire il numero delle vittime, almeno 920 sono i morti e più di 3.000 i feriti. Tantissime però sono le persone di cui ancora non si hanno notizie, oltre 50.000. Ma c'è ancora speranza di estrarre qualcuno dalle macerie, squadre di soccorso sono intervenute da tutto il mondo. Sentiamo Giorgia Lorenzini.
Tutti scavano tra le macerie in Venezuela, la protezione civile, le squadre di soccorso internazionale e anche la popolazione. Il tempo stringe, ma è ancora possibile soccorrere molte persone. Come questo ragazzo che chiede dell'acqua dopo essere stato estratto dalle macerie. Intanto gli ospedali rischiano il collasso e faticano a curare tutti. Il sistema sanitario venezuelano era già in crisi, tra sanzioni internazionali, mancanza di investimenti e l'emigrazione di tanti professionisti e giovani verso altri paesi.
Bueno, realmente todos los hospitales están ahorita colapsados por la cantidad de pacientes que están llegando. Obviamente se está tratando de llevar la mínima atención, es llevar lo que es el contagio di tutti i pazienti che stanno llegando.
Jasmine Pirela è un medico dell'ospedale di Catia, nella periferia di Caracas. Dice che gli ospedali sono sopraffatti dal numero di pazienti e che è molto difficile tenere conto delle cifre.
Hay demasiados fallecidos en La Guaira que no han sido contabilizados. Obviamente hay muchos que están dentro de los escombros. Hay muchas zonas de La Guaira que todavía están solicitando ayuda, están solicitando que no hay ni siquiera rescatistas. Non hay nadie che los pueda ayudar.
Tante vittime non sono ancora state conteggiate e altre sono ancora sotto le macerie. In alcune zone non sono ancora arrivati i soccorritori, racconta Jasmine. Il numero di morti e feriti sembra quindi destinato a salire ancora. Intanto le operazioni di soccorso proseguono e gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni al Venezuela per permettere di aiutare il paese.
In Germania adesso, dove i dipendenti del colosso automobilistico Volkswagen sono colpiti, direi, da un altro shock, un altro perché l'azienda starebbe per approvare un piano che prevede il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro per ridurre drasticamente i costi di produzione. 50.000 erano già stati annunciati, adesso c'è un secondo piano. La notizia è trapelata ieri su un sito tedesco, non è finora stata né confermata né smentita. Da Berlino, Walter Raue.
Per il gruppo Volkswagen non è certo il primo cosiddetto piano di risanamento. Già meno di 2 anni fa i vertici dell'azienda di Wolfsburg e il consiglio di fabbrica si erano accordati sul taglio di ben 50.000 posti di lavoro attraverso un programma di prepensionamenti e di premi di buona uscita. Il peggio, per i circa 600.000 dipendenti del colosso automobilistico, sembrava superato. Ma non è così. Da quanto anticipato ieri dal sito online del settimanale Manager Magazine, l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blume avrebbe nel cassetto un altro, ancora più pesante, piano di risanamento. Questo prevede il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo, la chiusura in Germania di ben 4 dei 12 stabilimenti, la riduzione degli investimenti del 15% e lo scorporamento dal gruppo del marchio principale Volkswagen e del settore componentistico. È una cura al vetriolo, con la quale il costruttore automobilistico tenta di arginare gli effetti dell'attuale crisi e il crollo delle vendite. Il gruppo Volkswagen, di cui fanno parte anche, accanto al marchio principale, quelli di Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley o Lamborghini, risente in modo particolarmente pesante dei dazi introdotti dagli Stati Uniti, del crollo delle vendite in Cina, della concorrenza sempre più assidua dei costruttori asiatici e di un ingresso ritardato nel crescente mercato delle auto elettriche. Per questi motivi la casa tedesca ha già ridotto le sue capacità produttive da 12 a 9 milioni di auto l'anno.
Dall'interno ora iniziamo con una pagina di politica federale, perché c'è un partito di governo che ha già lanciato la sua campagna per le elezioni di ottobre 2027, è il Partito Liberale Radicale, le cui priorità ruoteranno attorno a 3 temi, lavoro, sicurezza e infrastrutture. Lo start è stato dato all'Assemblea dei Delegati, che è tuttora in corso a Soletta, dove troviamo il nostro inviato Giampaolo Driussi.
Si potrebbe dire che la campagna elettorale del PLR è iniziata alle 10.50 di oggi con un brindisi collettivo a chiudere il discorso della co-presidente Susan Vincent-Stauffacher, la quale ha subito chiarito no, non è troppo presto per iniziare ora perché non è mai troppo presto per occuparsi dei problemi del paese. Lavoro, sicurezza e infrastrutture saranno appunto le tre priorità della campagna, che verrà accompagnata da alcuni messaggi e immagini ricorrenti. Ricorrerà in particolare una sveglia, ce n'è una gigante sul palco, a simboleggiare i destinatari della politica PLR, tutti coloro che si svegliano presto per lavorare, assumersi le proprie responsabilità e contribuire al benessere della società e del paese. Benessere e prosperità sono ostacolati da più partiti di tutto lo spettro politico. Vincent Stauffacher ha menzionato praticamente tutti, mettendoli ognuno in relazione a dossier specifici in cui il PLR la vede o la vista diversamente da loro, dal nuovo accordo col Mercosur all'abolizione del valore locativo, passando per l'imposizione individuale. La co-presidente ha pure evidenziato come la politica PLR venga combattuta dalle cosiddette alleanze contro natura, l'esempio più classico è quello UDC-PS, non così rare come si pensi, soprattutto se si allarga la prospettiva alle politiche cantonali e comunali.
Ecco, ma al di là del confronto politico, Giampaolo, aiutaci a capire qual è il clima che si respira all'Assemblea dei Delegati. C'è ottimismo in casa PLR?
Verrebbe da dire che è un clima infuocato, ma questo per il gran caldo. Rispondere alla tua domanda non è in ogni caso facile, perché è una campagna che sta iniziando davvero presto, forse per far restare impressi a lungo nell'elettorato i messaggi lanciati oggi, uno su tutti che qui campeggia ovunque, no a nuove imposte. Verrà dire che sia i due co-presidenti, sia il responsabile della campagna, il consigliere agli stati Damian Müller, hanno mostrato carisma e i delegati erano davvero entusiasti. A proposito di ottimismo, l'altro co-presidente Benjamin Müllemann si è mostrato molto fiducioso sulla base dei primi risultati elettorali, menzionate qui le elezioni per il governo di Obwaldo e le comunali a Vogla, Rona e Zurigo. Certo è che il lavoro in vista delle federali sarà parecchio per il Partito Liberale Radicale. Sono ormai anni che il PLR cerca un rilancio che ancora manca per in particolare staccare il centro.
Il nostro inviato a Soletta Giampaolo Driussi, c'è stato un nuovo tentativo di furto in un negozio di armi stamane verso le 5 a Walbach, canton Argovia, al confine con la Germania. Un uomo si è introdotto in un'armeria, è stato però sorpreso dal sistema d'allarme ed è fuggito senza rubare nulla. Poche ore dopo il tentativo di furto, la polizia di Basilea Campania ha arrestato diversi sospetti. Nell'operazione però due agenti sono rimasti feriti in modo non grave, ma non è stato precisato come ciò sia avvenuto. Il Parlamento del Canton Berna vuole vietare il movimento antifascista Antifa, e questo sulla scia della manifestazione per Gaza dello scorso ottobre, sfociata, ricorderete, in disordini e violenze. Ma per un esperto di estremismi, il divieto, già introdotto a livello mondiale dagli Stati Uniti e dall'Ungheria, è la via sbagliata. Anna Riva.
18 poliziotti feriti e danni per milioni di franchi contro una sessantina di edifici. Il bruttissimo bilancio della manifestazione pro Gaza lo scorso ottobre a Berna risuona ancora oggi nelle aule e nei corridoi del Gran Consiglio bernese. È così che si spiega il successo della mozione di area UDC per un divieto dell'Antifa e dei Black Bloc, rei agli occhi della maggioranza di minacciare la sicurezza del paese. L'esecutivo bernese dovrà ora così bussare alla porta del Consiglio federale.
Dal mio punto di vista è un divieto che ha poco senso. L'Antifa non è un'organizzazione nel senso classico del termine, ma piuttosto un movimento, in parte un atteggiamento contro il fascismo.
È del parere opposto l'esperto di estremismi Dirk Bayer, attivo a Zurigo. In Svizzera, infatti, dice, divieti del genere sono possibili solo nei confronti di organizzazioni terroristiche o legate all'estremismo violento, e nessuna delle due cose è valida nel caso dell'Antifa. D'altro canto, però, obiettiamo, le cifre recentissime parlano chiaro. Degli atti di violenza registrati negli scorsi mesi, 63 sono da ascrivere all'estremismo di sinistra, solo 3 invece a quello di destra.
Dai dati, e non è nulla di nuovo, sembra in effetti che abbiamo un grosso problema con l'estremismo di sinistra, quindi anche con l'antifa. Ma quei 63 casi riguardano quasi esclusivamente danni materiali. È questa la tipica violenza dell'estrema sinistra rivolta tendenzialmente contro gli edifici.
Diversa è invece la questione nel caso della violenza connessa con l'estremismo di destra, prosegue Bayer, che di norma prende di mira persone, non cose, in particolare gruppi ben precisi, per esempio i migranti. L'esperto reputa di conseguenza l'estremismo di destra ben più pericoloso.
Certo, danni e incendi non sono una bella cosa, ma ritengo che la distinzione vada fatta.
Vietando l'antifa, il Canton Berna segue gli Stati Uniti di Donald Trump e l'Ungheria dell'allora primo ministro Viktor Orban. Curioso?
Si delinea un certo zeitgeist, un certo spirito dei tempi nei paesi in cui sono al potere politici di destra. E trovo singolare che ora questo zeitgeist compaia anche nella moderata Svizzera.
Il Consiglio federale negli scorsi anni ha già respinto 2 volte l'idea di vietare l'antifa, perché, come sostiene Bayer, non si tratta di un'organizzazione vera e propria. Di recente il Consiglio nazionale ha invece chiesto che i manifestanti violenti possano essere sorvegliati. A questo proposito l'esperto dice:
in caso di violenza durante una manifestazione, la polizia deve poter disporre dei mezzi di cui ha bisogno. Anzi, di principio dovrebbe essere la polizia stessa a dire che cosa le serve ai fini di un procedimento penale efficace.
Combattere la violenza di stampo politico, ma farlo con i mezzi giusti. Il dibattito è aperto.
Adesso cambiamo tema per parlare del caldo che ci sta attanagliando in questi giorni. La World Weather Attribution ieri ha pubblicato una prima analisi che conferma che l'ondata di calore in corso in Europa è la più grave mai registrata in quest'area del globo e che la sua gravità è dovuta al cambiamento climatico in corso. Ma sentiamo Francesco Suman.
In più di 850 città europee analizzate dallo studio, quasi la metà ha registrato temperature record per la seconda metà di giugno. In diversi paesi come Francia, Germania, Spagna e Italia, in questi giorni le temperature sono state dai 5 ai 12 gradi più alte rispetto alla media stagionale. Gli scienziati che hanno lavorato all'analisi hanno spiegato che se la stessa ondata di calore fosse avvenuta 50 anni fa, quando la temperatura media di tutto il pianeta era più bassa di circa un grado rispetto a oggi, avremmo registrato temperature ben più basse, anche di 3 gradi e mezzo rispetto a quelle che invece si registrano oggi. Senza il rilascio in atmosfera di grandi quantità di gas serra provenienti soprattutto dal settore energetico, dominato da petrolio, gas e carbone, il caldo estremo di questi giorni sarebbe stato impossibile, rimarcano gli autori di questo lavoro che in gergo viene chiamato studio di attribuzione perché attribuisce al riscaldamento globale la responsabilità di quello che sta accadendo. A farne le spese sono le fasce più fragili della popolazione, specialmente gli anziani e chi è affetto da condizioni croniche. Oggi non sono ancora disponibili i dati di mortalità associati all'ondata di calore in corso, ma quella di giugno dell'anno scorso, meno violenta di quella attuale, aveva provocato 2.300 morti in sole 12 città europee. Nell'estate del 2022, invece, il caldo estremo aveva causato più di 60.000 decessi in Europa.
C'è chi prende molto sul serio la cura della propria pelle, utilizzando fino a 15 prodotti per il viso ogni giorno. Sono molte le mode e i tutorial sui social, così come è diffuso l'utilizzo di applicazioni sul cellulare per valutare la dannosità di questi prodotti. Ma quanto ci si può fidare di app, consigli e mode? Nell'attuale per episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, Alan Crameri ha ospitato Giorgia Fontana, che ha raccolto pareri di esperti per fornire alcune risposte. Sentiamo un estratto.
Diciamo, potenzialmente utilissima un'applicazione del genere, dov'è il punto dolente, diciamo così, da quel che hai scoperto?
Io mi sono chiesta, dato che spesso i punteggi sono negativi o comunque appena sufficienti, mi sono un attimo spaventata e volevo capire queste affermazioni, se effettivamente il rischio fosse reale, sì, qualificare un po' il rischio.
Che cosa hai scoperto?
Allora, mi sono rivolta a Nicola Forrer del laboratorio cantonale. Lui mi ha spiegato che queste applicazioni sono sicuramente utili, soprattutto per chi magari ha delle allergie, così può capire subito se nel prodotto è contenuto quell'ingrediente. Che però appunto queste applicazioni ricorrono a delle banche dati che poi bisogna sempre verificare se sono aggiornate, perché vengono continuamente fatti degli studi, vengono continuamente classificate delle sostanze, quindi questo è un altro elemento che bisognerebbe verificare.
Banche dati con le singole sostanze contenute in quel prodotto.
Esatto, che però appunto danno solo un elenco delle sostanze, cioè non dicono la quantità della sostanza nel prodotto.
E questo è rilevante,
invece. Assolutamente.
Cosa ti metti in faccia? Skincare sotto la lente, questo è il titolo del podcast prodotto dalla nostra redazione che trovate online cercando Il Mondo Là Fuori sul sito, sull'applicazione Play della RSI e sulle altre applicazioni di podcast. Prima di salutarvi mi occorre ricordarvi la raccolta fondi della catena della solidarietà per il Venezuela dopo il terremoto, me ne sono colpevole dimenticato tempo debito. I fondi sono a beneficio delle ONG svizzere che sono sul posto, quindi andate sul sito della catena per fare versamenti. Vi ringrazio e vi saluto. Buona giornata.